Che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Eccoci qua, benvenuti a questa nuova puntata di Ma che storia è questa? Sanremo è lo specchio dell'Italia. Ogni volta che qualcuno pronuncia questa frase, uno storico muore, e siccome noi vogliamo bene agli storici qui presenti, anche quelli che ci stanno ascoltando, non lo diremo, anche perché c'è davvero troppa morte in giro in questi proprio oggi, con una nuova guerra appena iniziata. E fatemi dire subito che la redazione di Radio Popolare, Popolare Network, naturalmente potrà entrare in onda dandovi degli aggiornamenti se sarà il caso. Ma che storia è questa? È sulle frequenze di Radio Popolare, curata dagli storici Barbara Bracco e Giovanni Scirocco, la collaborazione del sottoscritto Danilo De Biasio. Oggi parleremo di musica, la musica che accompagna la storia, a volte perfino l'anticipa. storia@radiopopolare.it per le vostre mail, se preferite WhatsApp, Telegram o i messaggi, scriveteli a 331-6214013. Dico subito chi saranno i nostri ospiti: Paolo Carusi, storico dell'Università di Roma 3, autore di diversi libri, io ne cito tre: Viva l'Italia, Note Tricolori, Cantagiro, che indagano proprio sul ruolo che le canzoni hanno sui fenomeni sociali e politici. Benvenuto, professore.
Ci sente? Buonasera.
Buonasera, eccoci
qua. Sì, sento benissimo, buonasera.
E poi abbiamo anche Luigi Manconi, sociologo e per anni perfino critico musicale in Incognito. Buongiorno, Luigi.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Pseudonimo Simone Dessì, lo dico bene?
Volendo, sì.
E chissà quante volte avete letto le sue recensioni senza saperlo. La parola adesso a Giovanni Scirocco, però, per cominciare questa trasmissione.
Beh, buonasera a tutti, tranquillito, io per il momento sto abbastanza bene, nonostante le vocazioni di Sanremo, ma forse anche perché non ho visto un secondo di Sanremo, forse anche quello è il motivo, e quindi Sanremo è solo un pretesto per parlare del rapporto tra musica, musica pop in particolare, storia e politica. E a questo proposito la prima domanda, rivolta ovviamente a tutti e due, parte da alcune righe che Paolo Carusi scrive nella premessa di uno dei suoi volumi, e cioè scrive: utilizzare la pop music quale fonte per la storia contemporanea è esercizio difficile e carico di insidie. Che cosa intendi con queste righe, Paolo?
Ma intendo che quello a cui facevate cenno prima, cioè dello specchio, è un terreno un po' pericoloso, nel senso che la tentazione di pensare che tutte le arti popolari e dunque anche la musica, le canzoni, siano specchio della società è un po', come dicevo, rischioso, o meglio è sbagliato dal nostro punto di vista, perché certamente le arti popolari riflettono sensazioni, emozioni, mentalità che si aggira nella società nel momento in cui la canzone è stata composta e pubblicata, ma va piuttosto inteso tutto ciò come specchio, usiamo anche questa parola, ma specchio di una rappresentazione. Ecco, quindi la canzone è specchio di una rappresentazione della società, non della società tout court. E lo capiamo facilmente anche accendendo la TV, in cui vediamo rappresentata la nostra società, certe sensibilità, certe visioni del mondo che sono molto divergenti tra di loro. Per cui allo storico tocca indagare dove la canzone ha scavato nella società per carpire questi elementi, e dunque vagliare con attenzione da quali ambienti politico, sociali, economici e quant'altro venga questo tipo di rappresentazione.
Luigi Manconi, sbagliato quindi usare il termine specchio dell'Italia, come volutamente abbiamo fatto?
Penso che sia sbagliato pensare che esista un solo specchio. Quindi non è sbagliato assumere il Festival di Sanremo come rispecchiamento della società italiana, ma è sbagliato immaginare che vi possa essere un solo specchio capace di rifrangere l'intera società. Gli specchi sono tanti, tantissimi, e il Festival di Sanremo, ma io direi la canzone popolare e uno dei mille specchi che riflette una delle molte Italie. Quindi riflette sicuramente una parte della mentalità, del senso comune, dei sentimenti e dei desideri della società italiana, e va aggiunto che questo riflesso è un riflesso spesso contraddittorio e involuto. Mentre aspettavo questo collegamento mi è venuto in mente che 55 anni fa, non ho fatto in tempo a confrontare, a controllare la data, 1970 o 1971, al Festival di Sanremo Adriano Celentano cantava "Chi non lavora non fa l'amore". Venne interpretata quella canzone, a mio avviso a torto, come come dire, la reazione dell'Italia conservatrice nei confronti delle mobilitazioni sociali di quegli anni, il 68 studentesco, il 69 operaio. Era questo anche, ma era, a mio avviso, più efficacemente e autenticamente una delle prime manifestazioni di come la lotta di classe attraversasse anche le famiglie, il rapporto coniugale, le relazioni tra uomo e donna.
A questo proposito ti interrompo un attimo perché mi hai fatto venire in mente, e facciamo anche un passo indietro, in effetti è perfettamente vero, non specchio ma specchi, o meglio ancora trasmissione di cultura ed immaginario a vari livelli. E a proposito dell'evoluzione della morale sessuale, un anno importante nella storia del Festival di Sanremo è il 1966, correggetemi se sbaglio, dove vince Gigliola Cinquetti con la sua canzone "Non ho l'età", ma seconda arriva Caterina Caselli che canta una canzone che credo fosse stata proprio rifiutata da Adriano Celentano, "Nessuno mi può giudicare". Forse possiamo...
Lo posso dire io, perché io facevo parte
della
giuria popolare riunita nella città di Sassari, io ero in prima liceo ed ero stato scelto per quel ruolo così onorevole, e io votai appunto "Nessuno mi può giudicare", che arrivò secondo.
Fermiamoci un secondo allora e sentiamola un attimo, giusto per capire.
Fa male, lo so. La verità mi fa male.
Beh, inizia formale qua, ma poi.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta.
Ecco Paolo, tu contrapponi in realtà la Cinquetti di un'età, contrapponi la Loredana Bertè, "Non sono una signora", eccetera eccetera, però già quell'anno già Caselli era un'idea di donna, ripeto, il 66, diversa da Gigliola Cinquetti.
Sì, appunto, è quello che dicevamo prima, no? Io facevo questo raffronto perché passava sostanzialmente un decennio e colpiva, come dire, mettere di fronte le tue immagini era veramente incredibile proprio, diceva tantissime cose. Però ecco, come dicevamo prima, appunto, gli specchi sono tanti e potremmo utilizzare un'espressione molto nota di Carlo Ginzburg che chiama le fonti filtri deformanti, no? E cioè, come diceva giustamente Manconi, le cose poi le possiamo leggere, se le leggiamo in maniera spicciola, le possiamo leggere in modo sbagliato e certe volte le leggiamo volontariamente, strumentalmente in modo sbagliato. Quindi il lavoro dello storico è proprio questo. Quindi indubbiamente alla metà degli anni 60 in Italia c'era una narrazione dominante che sostanzialmente voleva la donna ancora relegata in un certo ruolo, e trovò in quella costruzione, che non era soltanto soltanto la canzone, ovviamente, era tutta la costruzione narrativa intorno alla giovane Gigliola, era una ragazzina proprio, quindi virginale, vestita in modo candido, voce argentina, insomma, tutto contribuiva, l'arrangiamento orchestrale fatto in un certo modo, tutto contribuiva a corroborare quella narrazione. Però ovviamente l'Italia non era solo quello, e non era solo quello, c'era una forte, forse ancora in quel momento non fortissima, ma forte contronarrazione che invece suggeriva altre visioni della società. Più in generale non era così ottimista sulle meraviglie del boom economico, più in generale non era così ottimista su quello che il boom economico avrebbe provocato sul lungo periodo e su tanti aspetti della società, e dunque ecco, c'era chi non si riconosceva in quella immagine.
Ecco, allora Manconi, realtà... scusami se ti interrompo, ma volevo sfruttare Manconi a questo punto non solo come storico, ma visto che ci ha detto anche che è stato testimone e quindi anche come fonte. E il Manconi liceale del 66 che cosa pensava in quei momenti mentre ascoltava Caterina Caselli?
No, io devo dire che già da almeno un lustro ero un cultore dei musicisti autorali, cioè di Gino Paolo, di Luigi Tenco.
Dopo ci arriviamo.
Ecco, però quello che voglio dire, a parte il fatto che voglio ricordare che di quella commissione popolare di Sassari, a votare per Caterina Caselli fummo io e un'altra giurata che forse conoscete, cioè Bianca Pizzorno.
Ah beh, certo.
Ecco, no, noi eravamo tutti proiettati ovviamente verso il rinnovamento, che era un rinnovamento appunto che cominciava a manifestarsi con forza. Per questo Caterina Caselli di Nessuno Mi Può Giudicare fu davvero anticipatrice, però non vorrei che si sottovalutasse quella funzione sicuramente minoritaria e tuttavia di specchio deformante che il Festival di Sanremo ha avuto e forse fino a qualche anno fa ha continuato ad avere. Vi faccio un esempio particolarmente significativo, non mi ricordo le date e non sono in grado di controllarle adesso, ma tra la fine degli anni 60 e il 1971 a Sanremo vincono o hanno buone posizioni Dammi la tua mano Zingara, in realtà La Zingara, con Iva Zanicchi, e forse nel 71 Il cuore uno zingaro di Nada. In quegli anni e per tutto il decennio 70 l'immagine dello zingaro è molto presente nella musica leggera italiana e sempre ritratta in termini lusinghieri.
Scusa, Luigi, no, l'interruzione è doverosa perché non è una sbagliata uno. 69 Iva Zanicchi, 70 la citazione di prima di Adriano Celentano e 71 Il cuore uno zingaro. Va dato atto che le hai indovinate tutte.
Noi anziani abbiamo una buona memoria in genere, siete voi giovani che perdete il senso della memoria e della storia. Fino alla fine degli anni 70 c'è addirittura una canzone di Pozzi incredibilmente e direi pericolosamente ammiccante verso la condizione zingara, fino a criticare il fatto che gli zingari possano essere coatti dentro la scuola pubblica perché così perderebbero la loro identità romantica, esotica e suggestiva.
E questo però mi porta a un'altra domanda con cui così iniziamo un attimo il capitolo della canzone d'autore. In realtà anche da quello che dici emerge una cosa che anche Paolo Carusi scrive, che cioè concetti, anche relativamente a Sanremo, concetti come impegno e disimpegno non possono essere usati troppo rigidamente.
ma no, ma assolutamente no. Io continuo a richiamare quella che io in questo periodo, il lunedì su Repubblica, nella mia rubrica che si chiama Canzoniere Italiano, ho lanciato questo gioco: quale sia la canzone erotica italiana più bella, e sta venendo fuori che la canzone italiana più bella in chiave di erotismo è niente meno che Tua di Yula De Palma. Dovrebbe essere nel 1959.
Controllo
la canzone e soprattutto l'interpretazione di Yula De Palma fu oggetto di grande scandalo. Io ho avuto occasione di sentirla nella versione originale, è una bomba sexy.
Sì, mi viene da dire che i lettori dei giornali si confermano pericolosamente âgé, però.
1959, hai indovinato anche questo. Scusa Luigi, hai indovinato anche questo, 1959, non so più cosa
però
fare.
Se vai su YouTube trovi quella interpretazione.
Sì, me la ricordo anch'io.
Il disco fa venire i brividi quanto, che so, la canzone di Patti Pravo, Chiara, che è una canzone fortemente erotica, ecco, quanto Anna Oxa, ed era Yula De Palma, vi rendete conto? Quindi che fosse, che sia uno degli specchi di una degli immaginari e di una delle mentalità della società italiana, io non ho dubbi.
Senti, però il 67, chiedo anche a Paolo, il 67 indubbiamente è Luigi Tenco, ma anche questo è il suicidio di Luigi Tenco, però anche la canzone che lui presenta, che non è una delle sue più belle, anche se però è bella secondo me, Ciao Amore Ciao,
forse la più brutta,
però a me non dispiace invece. Ciao Amore Ciao è una canzone che presenta Sanremo e che però tratta un tema che è quello della migrazione. Comunque, Paolo, tu cosa dici?
Sì, beh, lui era fortemente convinto di quella canzone e purtroppo per lui poi in questa epoca di decontestualizzazione completa e sistematica quella canzone viene spesso usata in un altro modo, diciamo, cioè se ne usa il refrain e quasi ormai la gente se la ricorda come una canzone d'amore. In realtà toccava un tema drammatico, e cioè non solo quello dei disagi della emigrazione, ma anche quello, come dire, il disagio psicologico, cioè chi partiva doveva farcela in qualche modo, e quindi il protagonista di quella canzone invece è uno che non ce la fa. Ecco, come dicevo prima, c'è una, in quegli anni, da parte soprattutto della canzone d'autore, una contronarrazione del miracolo. Quindi in realtà il miracolo può significare vita dura, fatica, spostamento di ogni tipo, cioè non solo fisico, ma anche degli usi, di abitudini, di tutto ciò che uno fa, ma in più si può aggiungere il fatto che uno non ce la faccia, non riesca a inserirsi nella nuova realtà e appunto non ha neanche il coraggio a quel punto di tornare a casa a dire: guardate che io sono andato e torno indietro perché ho fallito. Dunque, in realtà, se uno l'ascolta bene quella canzone, c'è quasi un sinistro presagio, perché in realtà quest'uomo, questo ragazzo che dice alla sua fidanzata che non ha il coraggio di tornare da lei e poi le dice ciao ripetutamente, potrebbe anche far pensare a un presagio di quello che stava per succedere. Ma anche non volendo leggere questo presagio, insomma, la canzone era assolutamente drammatica e portava sul tavolo un tema dolorosissimo dell'Italia di quegli anni.
Sentiamone un passaggio che così almeno si capisce.
La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao.
Ecco, questo era l'esempio, diciamo così, per chi magari non se lo ricordasse, questo passaggio importante.
Sì, ripeto, a me non dispiace. Perché Luigi proprio non ti piace?
Ma la struttura musicale è proprio, a mio modesto avviso, molto povera. E noi non dobbiamo cedere alla tentazione di valutare le canzoni partendo e concentrandoci sul testo. Se facciamo questa operazione, stiamo parlando di qualcosa diverso dalla canzone, che è invece la combinazione tra testo, musica, arrangiamento e interpretazione. Le canzoni di Donatella Rettore sono, a mio avviso, canzoni bellissime, oppure faccio l'esempio massimo per me: Sapore di sale, una canzone prodigiosa, il testo letto senza la musica è penoso.
Senti, io sposterei, visto ci avviamo alla conclusione, il discorso su un altro piano, forse, se vogliamo, un po' più storico, non che le cose che abbiamo detto non riguardino appunto il rapporto tra storia e immaginario, che è un tema molto, molto interessante e molto ricco, ma alcuni anni fa apparve un libro di una storica americana, Frances Tonor Saunders, che si intitolava La guerra fredda culturale, un libro molto interessante in cui ci spiegava tra l'altro come la CIA da una parte indagasse Jimi Hendrix e tutti i principali autori rock, ma dall'altra parte favorisse la diffusione delle canzoni di Jimi Hendrix e della musica rock in generale nei paesi dell'est, perché accreditavano un modello di vita, quello dell'American Way of Life, molto diverso da quello dei paesi del blocco sovietico. Una cosa del genere, ci sono anche alcuni saggi in materia, anche in un volume curato da Paolo Carusi, l'ha avuto anche la musica leggera italiana e Sanremo in particolare nei confronti dei paesi dell'est europeo più vicini a noi, Albania, Jugoslavia, la stessa Romania. Vuoi dirci qualcosa, Paolo, a questo proposito?
Ma sì, diciamo, c'è stato un tentativo di penetrazione che in realtà gli studi storici stanno dimostrando essere stato piuttosto pervasivo, e cioè io in particolare potrei raccontare un episodio che non è molto noto, anche se all'epoca fece parlare tutto il mondo, e cioè quando il Cantagiro, in questo caso, non il Festival di Sanremo, che era ancora troppo patinato per un'operazione del genere, ma il Cantagiro riesce a stabilire una data a Mosca, e lì succede qualcosa di incomprensibile ai più, compresi i partecipanti, e cioè che la manifestazione viene spogliata dal regime di tutte le sue caratteristiche. Quindi il Cantagiro prevedeva prima la sfilata delle auto, tutta una serie di cose che vengono tolte dalla tappa moscovita, e poi si decide che da un grande stadio si faccia invece nel teatro del Parco Gorki, quindi una situazione un pochino più controllabile, più piccolina, e questi cantanti vanno a cantare e succede l'impensabile, cioè c'è una diretta in intervisione, quindi nei paesi comunisti si vede in diretta quello che sta succedendo, e sostanzialmente il pubblico vorrebbe votare, come succede nel Cantagiro, perché sanno evidentemente tutte le regole, e la domanda è come fanno a saperle, evidentemente queste cose filtrano, quindi pretendono di poter votare, ma in realtà il protocollo prevede un voto di una giuria che assegna la vittoria della tappa a un cantante napoletano con la canzone È amore piensam, il cantante si chiamava Abate. E a questo punto scoppia una specie di rivoluzione, per cui praticamente il pubblico vuole che vinca Rita Pavone, chiede a gran voce che Rita Pavone sia richiamata a cantare, e lei ha raccontato questa storia negli anni 2000, credo intorno al 2013, a una gazzetta russa, lo dico in italiano perché non so pronunciarlo in russo, e ha raccontato che era del tutto stupefatta, ma stupefatta a cominciare dal fatto che non pensava che sapessero chi fosse, pensava che non sapessero il suo nome. E quindi il fatto che questi ragazzi si impuntino, pensate, ne parla il New York Times di questa vicenda, e, però ecco, evidentemente tutto ciò testimonia che la circolazione di vinili clandestini era fiorentissima, perché se no non si spiegherebbe tutto quello che vi ho raccontato. Dunque il Festival di Sanremo è un po' più lento nella penetrazione verso est, però altri canali, appunto soprattutto il vinile clandestino, ma appunto manifestazioni di tipo diverso, meno impostate, meno istituzionalizzate come le Cantagiro, già prima di quando riuscirà poi il festival, riescono a varcare la cortina di ferro.
Dobbiamo andare verso la chiusura, purtroppo, starei ancora qui molto a lungo. Mi ricordo che forse il primo film in Italia di Emir Kusturica aveva come colonna sonora con 24.000 baci, forse lo ricorderete anche voi. Però visto che siamo appunto immersi in questo periodo di guerra, una domanda su le canzoni e la pace, e cioè alcune canzoni secondo voi hanno contribuito a darci un po' più di, non dico di speranza, ma insomma dare anche forse una spallata a dei movimenti pacifisti, penso su soprattutto forse agli Stati Uniti. Cominciamo con Luigi Manconi magari?
Credo che questo abbia avuto un certo ruolo, che però tendo a non sopravvalutare negli Stati Uniti. Penso che in Italia e in Europa questo ruolo sia stato assai minore. E anche la più nota canzone pacifista di consumo, perché poi ci sono quelle altre che sono canzoni popolari, intenzionalmente minoritarie, la più invece nota canzone pacifista di consumo, cioè c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone, abbia avuto così una funzione sociale di comunicazione di alcuni messaggi, ma non certo che abbia potuto contribuire alla formazione di un movimento collettivo che richiede ben altre risorse.
E Paolo Carusi?
Non posso che concordare con Luigi Manconi, concordo in pieno. E certe canzoni attraversano il tempo e la canzone ha infinita capacità di produzione di senso, quindi mi colpisce il fatto che i miei figli conoscano, che vogliamo dire, la guerra di Piero, perché forse può essere che l'hanno trovata in qualche antologia scolastica, ma anche perché è una canzone che, come tante altre, ritrova il suo senso, per esempio, su video di TikTok, può succedere anche questo. Però, come diceva Luigi Manconi, non darei eccessivo peso a questa cosa, indubbiamente hanno una funzione culturale, ma da qui a dire che possano incidere realmente nell'orientamento dell'opinione pubblica, ahimè, ce ne corre.
O forse perché, come diceva Calvino, sono diventate un classico, la guerra di Piero, piuttosto che We Shall Overcome, o d'altri ancora. Dobbiamo andare a salutare Giovanni Scirocco.
Allora grazie a Paolo Carusi, a Luigi Manconi e alla prossima.
A risentirci, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Abbiamo ancora un secondo soltanto per dire che non ci siamo naturalmente dimenticati delle notizie che devono arrivare, che stanno arrivando, che la redazione di Radio Popolare Popolare Network sta macinando, che riguardano naturalmente la guerra che è riscoppiata questa mattina. Non mi rimane che darvi l'invito a rimanere su queste frequenze per seguire gli aggiornamenti fra poco. E almeno una canzone di pace invece della sigla finale la mettiamo questa volta, dai.